Mille voci.
Nella trasmissione di ieri, che abbiamo dedicato alle trasformazioni antropologiche nella civiltà digitale, abbiamo ripreso una metafora del filosofo esperto di digitale Luciano Floridi, che in una sua conferenza ricordava come il genere umano abbia dovuto progressivamente abbandonare l'idea di essere al centro di tutto, no? Prima abbiamo perso il centro dell'universo con le rivoluzioni copernicane e galileiana, poi abbiamo perso il centro della natura perché è arrivato Darwin, che ci ha spiegato un paio di cose sulle nostre origini. Poi è arrivato Freud, è arrivata la psicanalisi, e neanche la pretesa di essere padroni del nostro io è stata più valida. E oggi potremmo chiosare che neanche la famiglia classica, quella con padre, madre e figli, è più al centro dell'universo sociale. Perché caduta l'ultima certezza antropocentrica, abbiamo scoperto che anche la famiglia può essere un luogo insicuro e persino pericoloso. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, con Gianni Zocchi all'assistenza tecnica, Antonio Bolzani in regia e Karin Kondorf ai telefoni. Perché questa premessa? Perché questa mattina prendiamo spunto da un libro che è denso di implicazioni. Il titolo potrebbe addirittura un po' spaventare, ma dopo ci faremo spiegare dall'autrice che cosa significa. Madri e padri manipolatori, autrice Katia Bonatti, che è sessuologa, che è life coach, che ha studiato psicologia, psicoterapia, si occupa di sessuologia, si occupa di rapporti soprattutto affettivi, di rapporti appunto che in questo caso riguardano la famiglia. Il sottotitolo dice di questo libro: come riconoscere e salvarsi da genitori manipolatori, curare le ferite, affermare se stessi ed essere vincenti in armonia con il sentire. È un bel manifesto, dopo vediamo come si può realizzare tutto questo. Però, per cominciare, innanzitutto saluto Katia Bonatti, la ringrazio di essere qui con noi e di ritrovarla, perché è una nostra, diciamo, consulente abituale.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Katia Bonatti, subito la domanda introduttiva è: madri e padri manipolatori. Cosa significa manipolatori? Che cosa si intende per manipolatori?
Si intende che genitori che spacciano per amore quello che in realtà invece sono violenze fisiche, psicologiche, energetiche, nei casi più gravi anche sessuali. Quindi viene venduto come un bene per il figlio, una tutela verso il figlio, quello che in realtà è un usare i figli, oppure un maltrattarli, denigrarli, svalutarli, picchiarli, abusarli. Quindi la manipolazione consiste nel dargli l'etichetta fraudolenta dell'amore, quando in realtà dietro c'è un mondo di sofferenza e di grande dolore.
Lei ha scritto questo libro che è, potremmo dire, quasi un manuale, no? Una sorta di manuale anche per, potremmo dire, anche professionale, nel senso che magari chi studia psicologia si legge questo libro e impara sicuramente qualcosa, ma potrebbe essere anche un manuale di autodifesa, tra virgolette, e anche un manuale di crescita. Se c'è una cosa che mi ha colpito di questo libro è che lei non distribuisce titoli di colpevolezza, di assoluzione, vittime, carnefici. Cioè, alla fine sì, ci sono delle responsabilità, ma bisogna cercare di capire che tutti quelli che sono coinvolti nel cosiddetto processo di manipolazione sono alla fine delle vittime. È così?
Esatto, anche i genitori manipolatori sono vittime, alla loro volta vittimizzate, ma per migliorare la qualità della vita sia dei figli che dei genitori a un certo punto bisogna spezzare la catena, e per poter fare questo il primo strumento è la consapevolezza, cioè la capacità di leggere la realtà dentro di noi e fuori di noi esattamente per quella che è. Quello è il primo gradino. È come un alcolista che per disintossicarsi deve accettare di avere la condizione di essere dipendente. La stessa cosa un po' con i genitori e con i figli: si devono rendere conto di essere delle vittime, di aver subito dei danni, e da lì, riconoscendo di avere un danno, si può trovare il rimedio specifico per la sofferenza e per il trauma subito.
Katia Bonatti, sono quelle domande che dopo vengono davvero spontanee, mi scusi, possono sembrare persino ingenue. Perché lei ha scritto questo libro?
Grazie per questa bellissima domanda, perché io ho scritto il libro che avrei voluto leggere. tantissimi anni fa, ne ho letti tantissimi, sia per professione sia per mia passione, però non trovavo la verità e non trovavo le risposte e non trovavo soprattutto il come fare poi per uscirne, e quindi ho detto ma allora provo a scriverlo io, e quindi ho fatto tesoro delle esperienze personali, professionali, di quello che mi hanno raccontato dentro e fuori dal contesto lavorativo, per fare questo manuale, come giustamente l'ha definito lei, e aiutare le persone a decodificare la realtà del proprio vissuto e soprattutto per dare gli strumenti poi per superare queste sofferenze e diventare persone vincenti.
Ed è per quello che lei scrive nell'introduzione, dopo aver scritto questo libro, che ovviamente poi si è diffuso in un modo o nell'altro, ha incontrato persone che sono venute da lei e hanno detto: la ringrazio per aver scritto questo libro, questo mi ha permesso in qualche modo di aprire il vaso di Pandora e quindi di mettermi in relazione rispetto al vissuto, a un vissuto familiare doloroso.
Sì, perché in quanto sessuologa vengo in contatto con tante problematiche e con tanti tabù, ma a dire la verità il tabù più grande è quello della famiglia e dei genitori, perché per definizione sono coloro che amano in maniera incondizionata, ma non è sempre vero, perché un genitore è quello che è come persona, quindi esattamente quello che è come persona diventerà poi come genitore. Se una persona intelligente, capace, sensibile, attenta, sarà a sua volta un genitore adeguato a capire, a colmare i bisogni dei figli. Se invece è una persona infantile, crudele, sadica, violenta, abusante, a sua volta sarà un genitore che venderà questo per amore, ma in realtà il figlio è quello che ne subisce le conseguenze. E la cosa più difficile è proprio decodificare la realtà. Quindi io l'ho chiamato un dizionario della realtà, proprio per aiutare le persone a ritrovare la logica della realtà e dei fatti.
Grazie a Katia Bonatti. Abbiamo potuto invitare qui con noi questa mattina anche una testimone che si chiama Paola.
Buongiorno, Paola. Buongiorno a tutti.
Paola, prima di farle raccontare anche il perché poi ha anche accettato di essere qui con noi questa mattina, vorrei rivolgermi all'altra nostra interlocutrice che è collegata con noi, che saluto e che ritrovo con piacere, che è la dottoressa Sara Fumagalli, che è psichiatra e psicoterapeuta e direttrice sanitaria primaria della clinica Santa Croce. Buongiorno dottoressa Fumagalli.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie di essere collegata con noi. Senta, dottoressa, sono sempre temi delicati e vanno trattati ovviamente con tutta l'accortezza di cui sicuramente voi siete capaci, magari io un po' meno. Però le vorrei fare una domanda anche a lei introduttiva. Katia Bonatti nel suo libro dice: la famiglia, che dovrebbe essere il luogo degli affetti, il luogo dove rifugiarsi, può diventare invece una prigione, può diventare un luogo di grande sofferenza. Io ho detto, introducendo il discorso, anche la famiglia oggi non è più un punto di riferimento, abbiamo perso come specie umana molti punti di riferimento. È davvero così, vista dalla sua esperienza, cioè che la famiglia oggi, che non è più la famiglia classica, perché sono cambiati i modelli culturali, sono cambiate un sacco di cose, ma non è neanche più così facilmente un luogo di rifugio, ma può diventare soprattutto un luogo di conflitto.
Allora, sì, capita, nel senso che è sicuramente cambiato anche il paradigma della famiglia moderna. Ciò non toglie che ci sono comunque ancora molte risorse nei nuclei familiari, quindi quello che dice la collega sicuramente è valido. È vero anche che oltre a questa negatività, diciamo così, si trovano ancora delle risorse che a mio avviso possono e devono essere valorizzate. C'è anche un po' di disorientamento nelle famiglie, quindi aiutarle può essere anche una buona strategia per favorire il ritrovamento di una famiglia sicura, insomma.
Io dicevo anche prima che non siamo qui per distribuire colpe o assoluzioni, ci mancherebbe altro. C'è soltanto soprattutto della sofferenza, credo, rispetto a tutto questo. Katia Bonatti lo dice anche nel suo libro, in fondo anche i genitori manipolatori leggendo questo libro devono cercare, se possono, di riscoprire il modo anche di amare se stessi, perché probabilmente manifestano soprattutto un disagio esperienziale terribile che poi si riverbera sui propri figli. Lei concorda, dottoressa Fumagalli, sul fatto che alla base di tutto, appunto, non ci sono né vincitori né vinti, ci sono solo sconfitti in queste situazioni?
Assolutamente sì, e devo dire che poi è importante forse anche distinguere, cioè ci sono delle situazioni familiari francamente gravemente patologiche, dove purtroppo gli interventi devono essere anche di tipo piuttosto intenso e coercitivo. La maggior parte delle situazioni in realtà è proprio quella che sta descrivendo lei, cioè di una sofferenza che viene tramandata da famiglia in famiglia in modo quasi transgenerazionale e che invece meriterebbe un ascolto in modo tale da interrompere questo circolo vizioso che poi viene tramandato, insomma. Quindi sì, non vince nessuno, in realtà anche il manipolatore o comunque il genitore che fa fatica a fare il genitore è in difficoltà la maggior parte delle volte e la maggior parte delle famiglie che io osservo.
Dopo con lei magari vorrei parlare soprattutto di adolescenti, visto che lei si confronta spesso con queste persone che devono ancora crescere, devono ancora formarsi e che magari appunto subiscono tutta una serie di traumi, e bisogna cercare di capire appunto l'adolescenza è un momento così delicato anche nella vita di una persona, cercare di capire appunto quali sono stati i meccanismi che poi hanno portato a situazioni di così grande sofferenza.
Certo.
Paola.
Sì.
Lei concorda con quello che ha sentito fino adesso da Katia Bonatti e da Sara Fumagalli? Cioè alla fine non ci sono né vincitori né vinti, tutti probabilmente ne soffrono, lei sicuramente ne ha sofferto, perché
certo,
appunto lei ha subito questo tipo di pressione così invalidante anche da un punto di vista delle relazioni affettive, però oggi se lei riguarda indietro... Se la sente di dire che anche i suoi genitori probabilmente hanno sofferto di qualche cosa nell'essere dei genitori manipolatori?
Beh, sì, sicuramente. Io ho avuto un'esperienza dove comunque non ho avuto una presenza materna, una madre nutriente, e tutti i problemi che ho avuto, soprattutto nell'adolescenza, sono stati problemi legati al cibo. Ovviamente anche mia mamma a sua volta ha avuto una madre anaffettiva, quindi anche mia nonna vedevo e mi ricordavo che anche con mia madre non fosse così presente. Mia madre ha ripetuto questa cosa anche con me, quindi probabilmente mia mamma non è consapevole, non lo è stata, però io comunque l'ho vissuto, l'ho visto, perché grazie anche a degli aiuti psicoterapeutici eccetera l'ho visto e l'ho potuto accettare, che è proprio il gradino più difficile. L'ultimo step è quello di accettare proprio che un genitore ci possa fare del male, ci possa far soffrire, perché abbiamo sempre l'idea che il genitore sia perfetto, sia un genitore amorevole, un genitore nutriente. In realtà molte volte non è così.
Lei come ha potuto, no, la domanda forse non ha molto senso, perché appunto forse non si riesce a farlo da soli se non c'è un aiuto, e in questo caso penso che anche un aiuto terapeutico diventa fondamentale, e da qui tra l'altro anche il fatto che Paola si conosce con Katia Bonatti, anche se non è stata direttamente insomma oggetto di un lavoro su questa cosa, però è chiaro, ci si riconosce da questo punto di vista, e oggi lei ne può parlare.
Certo.
Ecco, il fatto di poterne parlare per lei è stata una conquista difficile.
È stata, adesso ne sono consapevole, però la parte più dura è accettare, vedere la verità, la realtà veramente per com'era, perché io mi rifiutavo di accettare che mia madre non fosse stata una madre amorevole. In realtà non lo è stata, ma non do a lei colpe, perché anche lei ha avuto un suo vissuto e quindi non ne ha colpe. Però non ha, diciamo, essendo una madre che lavorava spesso, anzi era sempre fuori casa, le poche volte che era a casa con me non mi ha dato una qualità di tempo che un bambino avrebbe dovuto avere.
E suo padre?
Mio padre, diciamo, è stato un papà. Lui vedeva gli scherzi che mi faceva come degli scherzi giocosi. In realtà erano scherzi pesanti, denigratori, perché nell'età dello sviluppo mi prendeva sempre in giro sulle forme del mio corpo, e questo mi ha portato ad avere problematiche di accettazione del mio corpo e problematiche anche di disturbi alimentari, che poi sono stati una conseguenza di questa cosa.
Katia Bonatti, un altro aspetto interessante che emerge dal suo libro è che, adesso nel caso di Paola, il fulcro, il punto di riferimento è una madre anaffettiva. L'anaffettività è una forma manipolatoria in un modo o nell'altro, cioè nel senso che provoca tutta una serie di conseguenze. Però lei, appunto, nel suo libro mette in risalto un aspetto importante, che spesso ci sono o delle connivenze tra i genitori o semplicemente delle passività, delle assenze che finiscono per essere comunque conniventi. Perché si instaurano questi rapporti di forza così squilibrati al punto di creare una sorta di equilibrio morboso, se mi permette questa espressione, questa provocazione?
Sì. Perché quello che ho potuto osservare molte volte, come diceva prima la dottoressa, ci sono delle situazioni molto gravi, ma ci sono tante situazioni che si coprono dietro la normalità. E in questa normalità ho potuto notare questo, tanti genitori infantili. Perché prima di essere genitore bisogna diventare adulto, per poi diventare coppia e per ultimo diventare genitore. Quindi genitori infantili scimmiottano il ruolo genitoriale, ma non sono in grado di svolgerlo, quindi non sono in grado di capire quali sono i reali bisogni. Fanno quello che possono, ma non è detto che questo sia sufficiente. E anche il fatto che un genitore non sia consapevole, questo non esime dal fatto che i danni vengono subiti ugualmente dai figli, perché la mente mente, ma il corpo dice sempre la verità. Quindi anche se uno non ha fatto apposta a fare del male, il figlio riceve esattamente la quantità di dolore che gli viene inflitto. Quindi se i genitori sono infantili, si scelgono delle relazioni patologiche che a sua volta quindi creeranno anche una relazione familiare patologica di cui il figlio però è la vittima principale. Quindi ci sono delle dinamiche di coppia sadomaso a volte, ma anche se non dal punto di vista sessuale, ma psicologiche, quindi lotte di potere. Quando i genitori sono infantili vedono i figli come dei rivali, invece di essere dei figli d'amore si contendono il primato per ottenere il nutrimento dalla partner mamma. Ci sono tante dinamiche date dall'inadeguatezza in quanto non sono cresciuti, sono delle persone inconsapevoli che non sono diventate adulte, quindi non sono in grado poi di avere una relazione di coppia sana e quindi nemmeno di essere un genitore sano, e quindi le loro relazioni sono con i figli viziate da questa incapacità di essere degli adulti consapevoli.
Dottoressa Sara Fumagalli, quanto nella sua esperienza di psichiatra, di psicoterapeuta alla clinica Santa Chiara, Santa Croce, quando lei incontra degli adolescenti che hanno anche grossi, gravi problemi dal punto di vista psicologico, scopre che poi è così intricata la rete dell'affettività familiare, parafamiliare, che poi in questo caso la famiglia non è soltanto quella, diciamo, dei genitori riconosciuti come tali, ma è anche la famiglia degli affetti nel senso più ampio. Quanto è difficile districare questo nodo gordiano affettivo dal suo punto di vista, ammesso che ci sia poi?
Allora, è sicuramente una priorità, nel senso che i ragazzi che arrivano da noi e arrivano con un'età sempre prematura, quindi ci troviamo con casistiche veramente di minori, anche 13enni, 14enni, quindi veramente molto molto giovani, quindi ci possiamo immaginare che il contesto familiare è fondamentale. Escludendo le casistiche psichiatriche, quindi quelle dove c'è una connotazione anche medico-genetica che determina la patologia, allora lì il discorso sulla famiglia si fa, ma è diverso. Il disagio giovanile, chiamiamolo così, quindi non la patologia giovanile, invece sì, è caratterizzata da un contesto familiare molto problematico, quasi sempre, spesso inconsapevole, sono assolutamente d'accordo, spesso immaturo, ma senza che questo diventi una connotazione morale, semplicemente impreparato al ruolo genitoriale, e allo stesso tempo il figlio, come diceva Paola, non assolutamente capace di riconoscere un ruolo fra virgolette di vittima o comunque di capo espiatorio di un nucleo familiare problematico, e quindi poi incapace di entrare in un'ottica di mi prendo cura di me, ovviamente, perché sono piccoli. Quindi il nucleo familiare è fondamentale e la terapia non può escluderlo, deve essere coinvolta la famiglia.
Poi c'è un aspetto interessante che vorrei affrontare diciamo nella seconda parte di questa trasmissione, dai, anche il contesto sociale, perché è vero che in una società in cui le famiglie appunto non sono più quelle classiche, dove c'è tutto un rimescolamento di rapporti, anche di rapporti di forza, il contesto sociale può diventare quasi una sorta di antidoto, però può anche diventare un veleno, perché dipende poi che tipo di relazioni sociali si riesce, e credo che uno degli aspetti anche diciamo non facili del libro di Katia Bonatti, da cui prendiamo spunto questa mattina per la nostra trasmissione Madri e Padri Manipolatori per le edizioni Olosecos, se l'ho pronunciato correttamente, è anche il fatto appunto che bisogna cercare di trovare il bandolo di tutto questo in un contesto in cui appunto la famiglia può essere descritta come una sorta di antro oscuro dentro cui si tiene tutto nascosto. Però le relazioni sociali a un certo punto in qualche modo entrano in questa dinamica. Come ci entrano? Fino a che punto possono servire anche magari per appunto far saltare il tappo? Lo sentiamo tra poco. Prima diamo il tempo anche ai nostri ascoltatori, come sempre, di metabolizzare, perché abbiamo dato tante informazioni, magari ci sono anche ascoltatori che hanno anche delle esperienze che vogliono condividere o che vogliono raccontare con noi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
A mille voci questa mattina in compagnia delle nostre interlocutrici, tra l'altro è bello in questo caso che siano donne che parlano di esperienze dai loro punti di vista, e lo spunto ci viene appunto dall'autrice del libro Madri e padri manipolatori, Katia Bonatti, che è life coach, che è sessuologa, che si occupa comunque, ha studiato materie che sono legate alla psicologia, alla psicoterapia, e ne stiamo parlando anche con la dottoressa Sara Fumagalli, che è psichiatra, psicoterapeuta e che dirige dal punto di vista sanitario la clinica Santa Croce di Orselina. E poi abbiamo una testimone che è Paola, che è qui con noi, sempre molto sorridente nel raccontare comunque cose non facili, come quelle appunto di aver avuto dei genitori, in particolare una madre manipolatrice. Dicevamo prima di ascoltare la musica, che probabilmente ha alleggerito molto il discorso, che è un discorso che però non deve essere né pesante né drammatico, è un discorso di presa di coscienza, come credo sia anche l'intento del libro di Katia Bonatti, e sicuramente sono situazioni che poi possono essere anche molto dolorose. Katia Bonatti insiste sul concetto della famiglia, che può diventare davvero un luogo oscuro, però io dicevo c'è anche il contesto sociale, ci sono le relazioni sociali. Da questo punto di vista, come si inserisce questo circolo chiuso della famiglia rispetto alle relazioni sociali? C'è un'osmosi, c'è una comunicazione, oppure lei insiste sul fatto che invece è la famiglia che si richiude rispetto alla realtà circostante?
Ma propendo più per la seconda ipotesi, perché soprattutto alle nostre latitudini c'è ancora il concetto della famiglia come un luogo dove gli eventi siano privati, anche per quello che riguarda le punizioni corporali dei figli, e lo Stato, fra virgolette, non mette lo zampino e quindi non va a dirimere le controversie, si considera ancora così, mentre per esempio in Svezia questo concetto è all'opposto, quindi i figli sono tutelati in quanto titolari di diritti fin dalla nascita, e quindi non c'è questo concetto della famiglia che io ho definito in maniera provocatoria, nei casi gravi e soprattutto di gravi manipolazioni, la setta segreta più pericolosa, più diffusa del mondo, proprio per far comprendere che questo è un luogo di protezione dove gli adepti si travestono da genitori che amano. Ma io ho elencato i genitori dal quello più grave a quello meno grave come tipo di manipolazioni, proprio per far comprendere che a volte la sofferenza nasce anche da cose apparentemente lievi, come, faccio un esempio, può essere il definire, denigrare il proprio partner in maniera molto chiara e specifica, con delle connotazioni molto negative, dopo una settimana dire al proprio figlio sei proprio come tua madre o sei proprio come tuo padre. Lì il genitore si toglie da ogni responsabilità e dice: ma io ho solo detto che assomiglia a tuo padre o tua madre. In realtà il figlio si ricorda molto bene tutte le etichette negative e la poca considerazione che il partner ha del proprio coniuge, e quindi, visto che proviene da una fonte così autorevole, il figlio tende a credere a questa etichetta e quindi si adegua.
Quante domande poi mi suggeriscono nelle sue parole, dopo vorrei chiedere a Paola quanto anche l'essere nell'età dell'adolescenza finisce per diventare un momento di sofferenza, perché non si hanno neanche gli strumenti per difendersi da tutta questa serie di manipolazioni. Ci veniamo tra un attimo, perché prima volevo sentire con Antonio Bolzani se sono arrivati messaggi dai nostri ascoltatori che magari ci aiutano.
Sì, però mi verrebbe da dire quanto è difficile fare il genitore, ed è molto difficile, è un compito arduo, molto molto complicato, e si sbaglia anche spesso e volentieri. E qui vorrei coinvolgere la dottoressa Fumagalli, che ci ascolta al telefono, e difatti molti ascoltatori, molte ascoltatrici raccontano la loro esperienza, ognuno ci dice quello che è stato il suo rapporto con la mamma, il papà e i genitori, ed è vero, inevitabile che poi ognuno in una trasmissione come questa racconti quello che ha vissuto. Però dottoressa Fumagalli, è vero che molte volte, io penso ai casi più leggeri, ai casi meno gravi, i genitori sbagliano in buona fede, non sapendo di sbagliare e non sapendo poi nemmeno quali ripercussioni ci potrebbero o ci potranno poi essere in futuro.
Che questo poi si lega anche in parte a quello che poi chiederò, certo, a Paola, per come lei invece ha vissuto questa cosa, perché è chiaro che l'errore può essere avere conseguenze insomma anche drammatiche. Ma cosa possiamo rispondere, Sara Fumagalli, a questa...
Beh, assolutamente sì, nel senso non solo sono inconsapevoli sia delle ripercussioni dei loro comportamenti nei confronti dei figli, ma anche nei confronti di loro stessi, cioè del perché si comportano in un certo modo. Quando prima parlavo del fatto che il figlio spesso è un capo espiatorio, no? La collega prima parlava di conflittualità nella coppia, dove poi il figlio viene additato come simile al coniuge.
Dottoressa Fagali, mi scusi, comuni. La interrompo perché sì. Abbiamo un problema di interferenza sulla linea, che non so se dipende dalle linee telefoniche sì. che non combaciano, oppure c'è un problema con con il suo apparecchio telefonico. Aspetti, la lascio proseguire per vedere se magari sì. piano piano si regola. Mi scusi che l'ho interrotta.
Niente, stavo dicendo che sicuramente è inconsapevole il comportamento del genitore nella maggior parte dei casi, e può nascere sia da una mancanza di consapevolezza delle ripercussioni dei propri comportamenti sul figlio, e quindi laddove poi lo viene a scoprire la sofferenza è anche maggiore, sia un'inconsapevolezza legata alla propria vita personale, quindi al fatto che avere delle ferite ancora aperte dentro di sé inevitabilmente porta la persona a buttarle addosso, detto non scientificamente, al figlio, e questo sicuro non lo facciamo apposta, ma lo facciamo molto spesso.
Paola, dicevamo prima, appunto, bisogna guardare i due lati del fiume, no? In mezzo scorre tutto, e poi ci si guarda da una parte e dall'altra. Adesso le vorrei quasi chiedere provocatoriamente: lei ha riconosciuto in qualche modo anche, o riconosceva, o poteva capire la difficoltà dei suoi genitori, in particolare di sua madre, di essere madre affettiva?
Beh, sì, se sentiamo mia mamma, per lei, cioè lei, secondo lei, è stata la mamma più amorevole, presente e affettuosa di questo mondo. Però questo era il suo punto di vista. In realtà il mio punto di vista è stato un altro. È stato quello di una madre assente, una madre poco, veramente poco nutriente, poco affettuosa, sia nelle parole, sia nei gesti, negli affetti, nelle piccole cose.
Madre fredda, quindi.
Una madre fredda, sì, sì. Mia mamma era più indirizzata, era una bravissima lavoratrice, anche quello che diceva lei, quello che mi diceva la gente che ha lavorato con lei, però probabilmente, non so se non avesse questo istinto materno così, così sentito, probabilmente anche lei aveva avuto una madre a sua volta, cioè mia nonna, molto, molto staccata, molto fredda.
Parlavamo prima di relazioni sociali, perché sì. appunto la famiglia non è una monade che vive isolata, anche se spesso, appunto, come dice Katia Bonatti, tende a diventare comunque luogo di isolamento anche patologico. È comunque anche un insieme di relazioni verso l'esterno. Quanto le relazioni che lei ha intrattenuto verso l'esterno l'hanno aiutata a liberarsi da questa situazione che forse era... Adesso in realtà la porto su un discorso sì. che magari la fa sorridere. Quanto cantare l'ha aiutata?
Beh, tanto, soprattutto in questi ultimi 2 anni, perché mia mamma voleva che io studiassi pianoforte. Ho studiato pianoforte per il suo, di quello che era in realtà un suo bisogno e un suo sogno che aveva lei da bambina.
Quindi una proiezione.
Esatto, una proiezione, sapendo benissimo che io invece avevo una bella voce già da bambina. Nonostante avesse notato questo, lei aveva deciso di seguire il suo sogno e non appoggiarmi in quello che era il mio.
E quindi lei ha imparato a suonare il pianoforte e a cantare.
Sì, esatto. Quindi, ho imparato a suonare il pianoforte a fatica, perché non mi piaceva. E poi, quando ho raggiunto la consapevolezza di quello che volevo essere nella mia vita e di quello che volevo veramente fare, ho deciso di iscrivermi a canto, anche tardi, però l'ho fatto. E questo mi ha aiutato tantissimo, perché veramente mi sento libera, mi sento quello che sono veramente io. E ti aiuta anche, diciamo, a tirar fuori le emozioni che magari non eri riuscito a tirar fuori quando eri piccolo o quando eri adolescente.
Lei, Katia Bonatti, ne parla nel suo libro anche, appunto, questo amarsi significa aiutarsi a crescere in qualche modo. Ecco, l'esempio di Paola da questo punto di vista è utile.
Molto positivo anche il discorso di cantare, perché cantare significa buttare fuori i gradini per poi superare le sofferenze, i traumi di qualsiasi genere. Sono al primo posto vedere la realtà, quindi chiamare le cose col nome giusto, quello che uno ha subito, attribuendo le responsabilità a chi ha compiuto determinati atti,
anche
per poi andare oltre.
Anche se questo crea conflitti insanabili.
Ma l'importante è che uno l'abbia chiaro dentro di sé, non è tenuto nemmeno a comunicarlo al genitore, perché poi che l'abbia fatto consapevolmente o inconsapevolmente non cambia la realtà dei fatti. Quindi i figli devono prendere atto di quello che è accaduto, dare il nome alle cose e poi lasciare andare. Perché è importante lasciare esprimere il dolore, vomitare la sofferenza e dopo lasciare andare per andare oltre. Quindi tutte le persone possono aver sofferto a causa dei genitori o molte persone hanno sofferto a causa dei genitori, non ne devono fare un portabandiera, quindi poi devono andare oltre e imparare ad amarsi. E ogni persona ha una modalità differente per amarsi. Un'altra cosa importante da dire è che alcuni genitori sono inconsapevoli, altri invece lo sono molto consapevoli, perché esistono anche i genitori sadici, quindi che godono nel far del male ai figli.
Dopo su questa cosa le voglio fare una domanda che... anche per uscire da questa dinamica che può essere persino spaventosa, sentire dire una cosa del genere. E l'intento di questa trasmissione non è creare spavento, è creare consapevolezza e conoscenza delle cose. Antonio Bolzani forse voleva leggersi ancora.
Sì, c'è un elemento secondo me interessante che rientra perfettamente nel tema che ci viene segnalato da un'ascoltatrice. Leggo il messaggio. Io penso che anche l'aspetto religioso abbia giocato un grande ruolo nella vita familiare di molti di noi, soprattutto quell'enorme macigno del senso di colpa. Il senso di colpa effettivamente qui entra, direi,
sì,
di
meriterebbe, questa mi meriterebbe un tema, una trasmissione
e
a parte.
E poi continua, questo lo è stato per me purtroppo, buona giornata a tutti e si complimenta con le ospiti del nostro programma. Però effettivamente forse nell'educazione di una volta l'aspetto religioso era abbastanza determinante.
Ed è per questo che abbiamo anche ricordato che oggi in una società in cui molti di questi punti di riferimento sono cambiati, sono diversi, è tutto rimesso in discussione. Però vero è anche che Katia Bonatti nel suo libro lo ricorda, non stiamo parlando soltanto di padre, madre e figli, stiamo parlando di contesti in cui la genitorialità si può anche manifestare attraverso rapporti di forza che possono essere anche quelli dell'istitutore di un collegio, per esempio, di situazioni in cui comunque si crea un rapporto di forza tra l'adulto e la persona, il bambino o l'adolescente. Questo è anche un aspetto importante da sottolineare, Katia Bonatti.
Certo, perché prima l'ho definito un tabù, è un tabù perché si innesca, come diceva lei, all'interno di un contesto sociale più ampio, dove però anche lì viene venduto, fra virgolette, come qualche cosa di tabù da sfatare, perché i genitori non sempre sono in grado di amano per come possono e amano per come sono, quindi a volte in maniera inadeguata ai bisogni dei figli. Però l'intento della vostra trasmissione ed è fondamentale anche l'intento del mio libro è proprio quello di mostrare la realtà affinché le persone si possano riconoscere per andare oltre. Ma fin quando viene mistificata la realtà, edulcorata, è difficile poi sanare del tutto la ferita. Perché? Perché è come un boomerang, ritornerà sempre indietro, mentre quando le persone definiscono fino in fondo quello che hanno vissuto in maniera molto chiara, possono trovare il rimedio adeguato alla ferita.
Io non sto cercando degli alibi, ci mancherebbe, perché poi ognuno dovrebbe anche un po' assumersi le proprie responsabilità anche interiormente, no? Quante volte ci siamo guardati allo specchio, ci siamo detti io ho ferito questa persona, ho fatto del male senza volere, però ho comunque fatto del male, quindi devo anche portarne delle conseguenze. Però è vero anche che nel suo libro a un certo punto c'è davvero un catalogo proprio di cose brutte, di orrori, che sono delle tipologie, perché poi ovviamente non c'è la lista esaustiva, non credete di leggere qualcosa di morboso, leggete qualcosa che invece vi fa riflettere, e però appunto lei fa il catalogo di tutte queste anche forme di perversione. E io a un certo punto nel libro mi sono detto... è cattiveria, ecco, chiamiamola col suo nome, c'è della cattiveria. E poi ho fatto uno sforzo e mi sono detto da dove viene tutta questa cattiveria, e mi sono chiesto, dipende anche dal fatto che queste persone che esercitano questa cattiveria sulla persona più debole in realtà sono condizionate da qualche cosa che da fuori le sta opprimendo e gli sta rovesciando addosso questa cattiveria, al di là dell'esperienza che possono avere vissuto loro stesse da bambini. E glielo chiedo perché? Perché oggi diciamo che viviamo in una società che ci stressa, che ci condiziona, rapporti di lavoro difficili, abbiamo il nostro capo ufficio che ci rende la vita impossibile, arriviamo a casa e sfoghiamo la nostra rabbia, lo dico in senso ovviamente generale, generalista, sui figli che finiscono per essere spesso magari delle vittime innocenti. Ecco, quanto di questa cattiveria è esogena, o meglio è indotta da qualcosa di esterno, secondo lei?
Per quello che riguarda la mia esperienza personale e professionale, in misura ridotta. Influisce, come dice lei, perché poi viene tutto scaricato sull'anello più debole della catena, ma è più, come diceva la collega prima, una coazione a ripetere, e quindi una ripetizione di traumi non elaborati e quindi rimesso in atto in maniera automatica. Quindi è molto importante la consapevolezza e gli aiuti esterni da parte dei professionisti, proprio per spezzare questa catena, perché si ha la capacità poi di reagire in maniera diversa anche alle provocazioni o alle cattiverie sul mondo, nel mondo del lavoro, che vengono dall'esterno, ma è quasi sempre qualche cosa che nasce da una sofferenza profonda, di una ferita non elaborata, non vissuta.
Sara Fumagalli, anche alla luce della sua esperienza, quanto di queste situazioni anche patologiche possono essere in qualche modo acuite anche da condizioni di relazioni esterne che si creano, e in cui appunto la persona adulta non è più in grado di affrontare la propria genitorialità, il proprio ruolo sociale, i propri condizionamenti, le pressioni che arrivano da ogni parte?
Sì, come si diceva prima, l'incapacità di gestire delle situazioni esterne in modo equilibrato verosimilmente ha a che fare con delle proprie fragilità, quindi questo è il primo punto. Inoltre mi viene da dire, lei nomina spesso la parola adulti, io mi sento di dire che oggi come oggi i genitori spesso sono molto giovani nel comprendere e saper gestire le proprie emozioni. Viviamo in una società che fa fatica ad avere a che fare con le emozioni, a comprenderle, comprendere le proprie, comprendere quelle degli altri. Si tende ad agire, si tende a fare, e questo porta nel tempo a un'inconsapevolezza che inevitabilmente peggiora eventuali ferite antiche, ma allo stesso tempo ne favorisce di nuove. Quindi il datore di lavoro che mi tratta in un certo modo può diventare traumatico, seppur di per sé non lo è, ma perché io faccio fatica a gestire l'emozione che mi provoca per vari motivi. Quindi una maturazione individuale, una responsabilità di ogni individuo, genitore attuale o futuro che sia, in una direzione di prendere contatto con le proprie emozioni, diventarne consapevole e responsabile, credo che sia un primo passo per prevenire anche eventuali traumi o situazioni, come ci siamo dette, di negatività nei nuclei familiari.
Ci avviamo verso la conclusione di una trasmissione che non avrà una conclusione, anzi dovrebbe avere un seguito, perché forse è anche l'occasione davvero per dare poi la possibilità alle persone di elaborare il proprio, come si dice spesso con una frase fatta, il proprio vissuto, che francamente non l'amo tanto, ma è elaborare il proprio essere, il ciò che si è diventati, e poi magari fare dei passi avanti. E allora mi viene voglia di chiedere a Paola, fare i passi avanti non è facile.
No.
Bisogna fare il primo e poi il secondo e poi andare avanti. Però ecco, magari le capita di incontrare persone che hanno un vissuto paragonabile al suo, non dico simile perché non esistono similitudini in questi casi, può essere paragonabile.
Ogni giorno.
Ecco, cosa dice loro? Sono persone più giovani, meno giovani rispetto a lei?
Ma sono anche mie amiche, di cui tante sono mamme, e vedo che loro magari correggono molto spesso i loro figli a fare delle cose. Io dico sempre loro: lasciate liberi i vostri figli, lo so che non sono mamma e non posso dare consigli, però lasciate liberi i figli di seguire i propri talenti, perché se non lo fanno, come è successo a me, poi vanno a consolarsi con altro, nel mio caso il cibo. Io da quando ho iniziato a cantare, che è un mio hobby, un mio passatempo, una terapia, ho migliorato anche il rapporto col cibo, quindi non ho più avuto abbuffate, non ho più avuto anche periodi di anoressia come ho avuto in passato. Quindi ognuno deve essere libero di scoprire quello che la sua essenza, veramente quello che è.
Lei ha detto: io non ho figli, quindi lei non è genitrice, no. Non ha neanche figli adottivi, quindi
no.
L'idea di avere dei figli, che ovviamente non le chiedo se vuole o non vuole averne, ma l'idea di averne la spaventa?
Beh, ci vuole veramente, io per le mamme che hanno figli, cioè so che fanno veramente tanto lavoro, un grande lavoro, ci vuole veramente coraggio a mettere al mondo dei figli in una società come quella odierna. Sinceramente a questa risposta non so darti una vera risposta. In parte sì, mi spaventa, in parte ho deciso io comunque di non avere, per scelta, per cose mie personali, però sicuramente chi oggi ha voglia di mettere al mondo un figlio deve essere innanzitutto responsabile, consapevole che veramente ci sono dietro tanti sacrifici, tanto impegno, ma soprattutto la cosa più importante è l'amore. Perché anche se una donna lavora e ha poco tempo da dedicare ai figli, è importante quel poco tempo che abbia lo dedichi veramente al 100%, anche se è stanca, io lo posso capire, però che sia presente, che ascolti, che sostenga il proprio figlio e i propri figli. Perché quello, l'amore che noi trasmettiamo ai figli, o le mamme che lo trasmettono ai propri figli, per i figli è la cosa più importante. Al figlio non serve tanto il tablet, il cellulare, serve stare con i propri genitori, passare del tempo libero con i propri genitori quando loro ne hanno e possono, e soprattutto realizzare quello che i figli vogliono realizzare, le loro passioni, i loro hobby, i loro interessi, i loro talenti.
Che, detto appunto da qualcuno che vede le cose dall'esterno, può sembrare paradossale, ma forse questo paradosso in realtà è utile, e quindi chi ha ascoltato probabilmente si farà un'idea. Antonio Bolzani, un'ultima...
Velocemente, ho parlato con un papà e con un nonno al telefono, una telefonata riferita a un nostro fedele ascoltatore che apprezza quanto facciamo e quanto stiamo dicendo, però non è tanto d'accordo con la signora Bonatti e dice: ma secondo me però un genitore non è mai sadico consapevolmente. Lui dice: il sadismo ci può essere da parte dei genitori, però un sadismo inconsapevole. Un genitore non può per natura essere consapevole di essere sadico con i propri figli.
Beh, dopo qui entriamo nel terreno dell'indeterminato, Katia Bonatti. È chiaro che dopo lei è anche costretta nel suo libro ad usare a un certo punto delle espressioni forti, altrimenti il messaggio non passa.
E poi, perché, come diceva lei, c'è una carrellata dove vengono descritte le situazioni più lieve fino ad arrivare a quelle più grandi. Ma l'importante è che passi il concetto che, a prescindere da se il genitore è consapevole o meno, i danni li subiscono ugualmente. Il corpo non la mente mente, il corpo dice sempre la verità. Quindi i figli possono cambiare in meglio la loro vita rendendosi conto esattamente di quello che hanno subito, per poi imparare ad amarsi. E i genitori anche hanno uno strumento prezioso per riconoscersi e cambiare il loro modo di agire, anche se non l'hanno fatto apposta, anche se a loro volta sono stati feriti, devono avere uno strumento di confronto. E poi, in più, per ricollegarmi all'ultima cosa che lei diceva, mi è capitato spesse volte di vedere che le persone ritrovano nel posto di lavoro, a scuola o con i compagni, le stesse sofferenze che hanno vissuto nella famiglia di origine, perché è come se, non avendole decodificate all'interno della famiglia, poi vengono proiettate all'esterno, nella società, fra virgolette, o nei mini nuclei che si trovano a vivere, e quindi la stessa ferita ritorna fin quando non viene sanata, fin quando non viene vista.
Non la consideri una provocazione aneddotica, ma visto che ne abbiamo parlato anche prima della trasmissione, ma secondo lei che cos'è che spingeva una madre a negare al proprio figlio il piacere di mangiare una pera?
Si riferisce a un episodio.
Sì. Che lei cita nel libro.
Che io cito nel libro.
Anche perché mi aveva colpito il fatto che fossero pere, non mele, non carote, ma perché questa privazione?
Una crudeltà, perché il figlio in quel momento desiderava un pezzo di pera che stava mangiando la madre, e in quel momento gliel'ha negato dicendogli: tu non lo puoi avere perché sei piccolo. Non aveva voglia di condividere questo suo momento o questo pezzettino di frutto con il figlio, proprio perché ci sono, purtroppo anche i neuroscienziati hanno visto che le persone che sono crudeli o sadiche poi si accendono le aree del piacere, quindi in questo caso era una madre crudele.
Sara Fumagalli, le capita, come dottoressa che però vive anche la sua vita, di uscire per strada e di vedere situazioni nelle quali vede madri, padri, insomma, che interagiscono con i loro figli e dire: aiuto, speriamo che questi figli crescano comunque più o meno equilibrati. Le capita?
Capita, e credo che dall'esterno però sia molto più facile, quindi certo. Forse non lo dico solo io, ma lo dicono anche tanti ascoltatori che lo osservano. Per quello dico che confrontarsi e parlarne insieme è un primo passo, e anche essere disponibili alla critica, autocritica, è un primo passo per migliorare le cose.
tra l'altro mi veniva in mente che anni fa, parlando di cyberbullismo, e ne avevo parlato anche con, ne avevamo parlato anche e ne parliamo spesso anche alla radio, parlando con Alina Esposito, che si occupava appunto di fare lezioni nelle scuole sul cyberbullismo, lei una volta mi raccontò che la cosa che l'aveva colpito di più era che a un certo punto uno di questi ragazzini che era un bullo è andato da lei e dice: io mi sento un bullo, vorrei smettere, vorrei interrompere questo circolo vizioso. Ecco, le è mai capitato, dottoressa Fumagalli, di incontrare qualcuno che le abbia detto: io mi sento manipolatore e vorrei smetterla in qualche modo? Ecco, si può arrivare a questo grado di autocoscienza, secondo lei?
Sì, si può, non avviene nei giovanissimi di solito, bisogna essere sinceri, e solitamente questo ha a che fare con l'identificarsi in un ruolo sociale in cui in qualche modo si è stati messi in polino, quindi esistono delle dinamiche di gruppo tali per cui una volta che tu diventi il bullo del gruppo poi non puoi più deludere, quindi devi continuare ad esserlo, e questo a volte può diventare insopportabile tanto da portare la persona a dire: no, basta, io devo uscire da questo ruolo, qualcuno mi aiuti. Ripeto, la consapevolezza è una conquista, non è un punto di partenza però.
Katia Bonatti, se qualcuno legge il suo libro potrebbe arrivare appunto a dire: ecco, io mi riconosco e quindi è il momento che faccia qualcosa?
Sì, come diceva la dottoressa, la consapevolezza è una conquista e quindi il libro serve proprio a questo, ad arrivare alla consapevolezza, e a volte mi scrivono dicendo che si sono ritrovati in entrambi i ruoli, in figli manipolati ma anche in genitori manipolatori, e quindi hanno uno strumento doppio per poter modificare il loro modo di essere, proprio per aiutare a cambiare la qualità della vita, perché siamo tutti qua per imparare, ognuno nei vari ruoli, ma la consapevolezza è la ricchezza più preziosa che noi possiamo avere, possiamo cambiare la nostra vita in meglio in qualsiasi momento.
Paola, vorrei lasciare le ultime parole a lei. Io non so davvero cosa chiederle. No, beh, forse sì, potrei chiederle qualche cosa che ha attinenza con la trasmissione che abbiamo fatto questa mattina. Perché si è sentita, se l'è sentita di venire questa mattina a raccontare la sua vicenda?
Ma perché io sono stata una figlia, non sono una mamma, però sono stata una figlia, e quindi ho un punto di vista mio, tutto mio personale, che molte volte, anzi quasi sempre, è diverso dal punto di vista delle mamme. E come si diceva prima, le mamme molte volte non vedono, cioè non sono consapevoli di star facendo dei danni sui propri figli, però come la mia, vi ripeto, penso di essere la mamma più presente, più buona al mondo. Però io, andando poi a scavare un po' nel mio passato, nelle mie esperienze, ho capito che ho avuto dei traumi, ho avuto dei episodi in cui venivo anche derisa, no, da mio papà, perché lui scherzava, ma per me erano umiliazioni. Quindi ci sono veramente due punti di vista diversi, quello dei figli e quello dei genitori.
Ci risentiremo, sì. E magari la sentiremo anche cantare, e allora sarà perché bello, no? Dare coronamento a questa voce che avete ascoltato insieme a quelle di Katia Bonatti, autrice del libro Madri e Padri Manipolatori, come riconoscere e salvarsi da genitori manipolatori, curare le ferite, affermare se stessi ed essere vincenti in armonia con il sentire, per le edizioni Olo Secos. Così come avete sentito anche la dottoressa Sara Fumagalli, che è psicoterapeuta, psichiatra, direttrice sanitaria della Clinica Santa Croce di Orselina. Grazie di essere stati con noi. Mille Voci torna domani mattina. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi. Buon proseguimento all'ascolto.